talking going on while I sing my song. Can you hear me? I said, do you hear me? Look at that, look at that now. Look at that, look at that. It's a lot of chatter in here, but let me make myself clear. Can you hear me? Or do you feel me? Taking up space, salted tears beyond my gaze. Can you stand me?
Can you stand me? Can you stand me?
Can
you stand me?
Can you stand with me? Hear me when I say, do you hear me when I say, look at it, look at it, look at, look, look at, 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 look at,
buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi siamo partiti da Beyoncé, credo sia la prima volta che trasmetto una sua canzone. Esattamente, il brano è American Requiem, che fa parte del suo ultimo disco, quello del 2024, intitolato Cowboy Carter. Un disco di cui si è discusso molto, la si vede in copertina su un cavallo bianco vestita più o meno da cowboy con una bandiera americana. American Requiem è il pezzo che apre questo disco ed era il modo perfetto per iniziare la puntata di oggi. Prima, come al solito, però vi parlo della musica che ho scelto come accompagnamento per la lettura di oggi. Sto parlando di Antonin Dvorak, compositore che io amo molto. Credo di avervi già passato almeno in un paio di occasioni la sua sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo, e oggi ho pensato di farvi ascoltare le sue serenate per archi, in questo caso interpretate dall'Orchestra da Camera di Praga, e come al solito ce ne sentiamo un po'. E allora, questo era il nostro Dvorak. Di cosa volevo parlarvi? Oggi volevo parlarvi di un gran bel libro di una grande autrice americana, attivista, scrittrice, e una donna di colore, che si chiamava Maya Angelou. Vi ho già parlato di lei esattamente quest'anno, qualche mese fa. Oggi voglio leggervi qualcosa dal primo libro, il primo di una serie di 7 libri in cui ha composto la sua autobiografia, anche se in realtà alle domande dei critici durante le interviste lei ha sempre detto che questi suoi 7 libri sono romanzi. I critici restano convinti che in realtà la materia sia autobiografica e trattata come tale. Oggi leggiamo un po' di questo e potrete farvi un'idea. Maya Angelou, nata a St. Louis nel 1928 e morta a Winston-Salem nel 2014, dopo un'infanzia difficile, un eufemismo questo che sceglie Mondadori per il risguardo. Dopo un'infanzia difficile ha svolto diversi mestieri e lavorato accanto a Malcolm X e Martin Luther King nella lotta per i diritti civili. I suoi libri, soprattutto l'autobiografia divisa in 7 volumi e le raccolte di poesie, le sono valsi la nomination al Pulitzer e numerosi Grammy Award. Nel 2011 il presidente Obama le ha conferito la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza statunitense. In questa edizione Mondadori la traduzione è di Maria Luisa Cantarelli. È uscito a gennaio del 2025 negli Oscar Mondadori. Questo libro prima era pubblicato da Neri Pozza. Vediamo un po' cosa ci dice la Letta su questa storia. Ha solo 3 anni Maya quando, assieme al fratellino di poco più grande, dalla California viene spedita in Arkansas a vivere con la nonna e lo zio Storpio, perché i genitori si sono separati. Inizia da qui il racconto dei primi 17 anni della sua vita, un classico della letteratura moderna, sconvolgente e lirico allo stesso tempo, il primo bestseller scritto da una donna afroamericana, in cui l'irrefrenabile voglia di vivere si intreccia con il dolore di un'esistenza crudele, rivelando un'emotività potente e spesso contraddittoria. I due fratelli crescono nell'emporio della nonna come in un Luna Park il cui guardiano se n'era andato per sempre. E qui conoscono incanto e orrore, affetto e pregiudizio. L'America degli anni 30 è popolata di eroi, i raccoglitori di cotone dalle dita tagliate e le schiene sfinite, ma anche i protagonisti dei libri che Maya divora, e soprattutto di orchi, i ragazzi, qui tra virgolette, del Ku Klux Klan, il patrigno che a 8 anni la violenta. Nonostante le difficoltà, l'indifferenza, gli abusi, Maya saprà costruire il proprio riscatto. Anni dopo, a San Francisco, imparerà ad amare se stessa, a riconoscere la gentilezza negli altri, a controllare il proprio spirito indomito e a usare le parole degli autori che ama per rompere la gabbia della sofferenza e innalzare il canto della propria vita. E allora io vorrei iniziare la lettura proprio dalla prefazione curata da Oprah Winfrey, star televisiva americana. Allora, vediamo cosa dice. Avevo 15 anni quando scoprii Io so perché canta l'uccello in gabbia. Fu una vera rivelazione. Ero sempre stata una lettrice vorace sin dalla terza elementare, eppure, per la prima volta, ecco finalmente una storia che mi toccava nel profondo. Ero incantata. Come faceva quella scrittrice, Maya Angelou, ad avere in comune esperienze di vita, sentimenti, desideri e percezioni con me, una povera ragazza nera del Mississippi? Già dalle prime pagine ero colma di meraviglia. Perché mi guardate, non sono venuta per restare, sono venuta solo per dirvi, c'è Pasqua da celebrare. Ero io la bambina che aveva recitato filastrocche di Pasqua e anche poesie di Natale. Ero io la bambina che amava leggere. Ero io la bambina cresciuta dalla nonna del sud. Ero io la bambina che era stata stuprata a 9 anni e lo aveva taciuto. Io capivo perché Maya Angelou era rimasta in silenzio per anni. Mi immedesimavo in lei a ogni singola parola. Ciascuna pagina svelava sensazioni e sentimenti che non ero mai stata in grado di esprimere. Pensavo, ecco una donna che mi conosce, che capisce. Io so perché canta l'uccello in gabbia diventò il mio talismano. Da adolescente provai a convincere chiunque conoscessi che doveva leggerlo. La sua autrice era diventata la mia scrittrice preferita, un idolo che veneravo a distanza. Fu opera della provvidenza quando, oltre un decennio più tardi, all'epoca in cui lavoravo come giovane reporter a Baltimora, mi si presentò l'occasione di intervistare Maya Angelou al termine di un suo intervento in un college della città. «Prometto», insistetti, «prometto che se mi concede un colloquio non le ruberò più di 5 minuti». Fedele alla parola data, al minuto 4:58 dissi al cameraman, «Fine». Fu a quel punto che Maya Angelou si voltò verso di me, inclinò la testa e con una scintilla nello sguardo mi sorrise domandandomi, «E tu chi sei, ragazzina?» Diventammo prima amiche, poi sorelle. Quando alla fine mi definì sua figlia, capii di essere a casa. La sua cucina in Valley Road a Winston-Salem, nel North Carolina, dove la ascoltavo leggere poesie, le poesie della mia infanzia, era il mio luogo preferito. Mi sedevo al tavolo oppure ai suoi piedi, la testa appoggiata alle sue ginocchia, ridendo di gusto. Assorbivo tutte le sue conoscenze, tutto quello che aveva da insegnare, la grazia, l'amore. Il mio cuore ne era ricolmo quando stavo con lei. Accadeva di rado che durante le nostre conversazioni telefoniche non prendessi appunti. Lei insegnava sempre. «Quando impari, insegna», ripeteva spesso. «Quando ricevi, dai». Io ero una allieva devota. Continuai a imparare da lei fino al momento della nostra ultima conversazione. La domenica prima che morisse. «Io sono un essere umano», diceva sempre. «Dunque, niente di ciò che è umano mi è estraneo». Maya Angelou viveva le cose di cui scriveva. Intuiva che condividere la propria verità era un modo per entrare in relazione con le grandi verità umane. Il desiderio, l'abbandono, la sicurezza, la speranza, la meraviglia, il pregiudizio, il mistero e infine la scoperta di sé. La presa di coscienza di chi si è veramente è il riscatto che scaturisce dall'amore. Di ciascuna di queste verità senza tempo troviamo espressione nel primo racconto autobiografico della sua vita. Sono molto contenta, e lo è anche lei, lo so, che un'intera nuova generazione di lettori possa conoscere la storia di Maya Angelou e avere così più strumenti a disposizione per comprendere la propria. Se state leggendo questo libro per la prima volta, come fu per me tanti anni fa, o se invece il vostro è un nuovo incontro con un vecchio amico, come accade per me, nel ritornare a queste pagine, vi accorgerete che già ai suoi esordi da scrittrice, Maya seppe trasmettere con efficacia il messaggio che prevale dall'inizio alla fine del libro, quello che diventò il suo irresistibile richiamo, un mantra che sarebbe risuonato in tutti i suoi discorsi, in tutte le sue poesie, nelle sue opere e nella sua vita. Dichiarava spesso con orgoglio e spavalderia: siamo più simili di quanto siamo diversi. Questa verità è la ragione per cui possiamo tutti provare empatia e commozione quando canta l'uccello in gabbia. E allora, dopo questa bella e toccante introduzione di Oprah Winfrey, sembra che negli stati del sud degli Stati Uniti subire una violenza sessuale da in tenera età fosse davvero una specie di tributo da pagare all'esistenza in alcune fasce della popolazione. Incredibile pensare a quanto errore, a quanto orrore abbiano vissuto queste persone. Va bene, cominciamo la lettura. Eravamo arrivati nel piccolo paese ammuffito quando io avevo 3 anni e Bailey 4, con delle targhette al polso su cui era scritto a tutti gli interessati e i nostri nomi: Margherita e Bailey Johnson Jr. di Long Beach, California, diretti a Stamps in Arkansas presso Mrs. Annie Henderson. I nostri genitori avevano deciso di porre fine al loro disastroso matrimonio e papà ci aveva spediti a casa di sua madre. Un inserviente era stato incaricato di prendersi cura di noi. Era sceso dal treno il giorno dopo, in Arizona, e i biglietti erano fissati con una spilla da balia alla tasca interna della giacca di mio fratello. Non ricordo molto, ma una volta raggiunta la parte del viaggio nel sud segregato, le cose devono essere migliorate. I passeggeri neri, sempre ben riforniti di cibo per il pranzo, provarono compassione per i poveri piccoli tesori senza mamma e ci rimpinzarono con pollo fritto e insalata di patate. Anni dopo scoprii che gli Stati Uniti d'America erano stati attraversati migliaia di volte da bambini neri impauriti, in viaggio da soli per raggiungere i genitori che avevano fatto fortuna nelle città del nord o per tornare dalla nonna nei paesi del sud, quando il nord urbano si rimangiò le sue promesse economiche. Il paese reagì al nostro arrivo nello stesso modo in cui i suoi abitanti avevano sempre reagito a qualsiasi fatto nuovo. Per un po' ci guardò senza curiosità ma con circospezione, e dopo aver visto che eravamo innocui e bambini, si strinse intorno a noi come una madre vera abbraccia il figlio di un estraneo, con calore, ma senza troppa intimità. Vivevamo con la nonna e lo zio nel retro dell'Emporio, se ne parlava sempre con la E maiuscola, di cui lei era proprietaria da circa 25 anni. All'inizio del secolo momma, smettemmo subito di chiamarla nonna, vendeva il pranzo ai taglialegna del deposito di legname a Stamps Est e ai venditori di semi di cotone presso la sgranatrice a Stamps Ovest. Il suo croccante pasticcio di carne e la sua limonata fresca, uniti alla miracolosa capacità di trovarsi in due posti nello stesso tempo, le assicurarono il successo negli affari. Passò dalla tavola calda ambulante a un chiosco collocato a metà strada tra i due punti di interesse finanziario e per qualche anno riuscì a provvedere così alle necessità dei lavoratori. Poi fece costruire l'emporio nel cuore del quartiere nero. Con gli anni divenne il centro laico delle attività del paese. Il sabato I barbieri facevano sedere i loro clienti all'ombra sulla veranda dell'emporio e i trovatori, che si trascinavano senza sosta attraverso il sud, si appoggiavano alle panche e cantavano le canzoni tristi dei Brazos, accompagnandosi con scacciapensieri e chitarre ricavate da scatole di sigari. Il nome ufficiale dell'emporio era Emporio di Articoli Vari Johnson. I clienti vi potevano trovare i generi alimentari più comuni, un'ampia scelta di filo colorato, pastone per i maiali, granaglie per i polli, cherosene, lampadine per i più ricchi, stringhe, lozioni, palloncini e semi di fiori. Tutto ciò che non era esposto bastava ordinarlo. Finché non entrammo abbastanza in confidenza da appartenere all'emporio e l'emporio a noi, ci sentimmo come chiusi in un luna park il cui guardiano se n'era andato per sempre. Ogni anno guardavo il campo oltre l'emporio assumere il colore verde dei bruchi e poi gradualmente il bianco della brina. Sapevo con precisione quanto tempo sarebbe passato prima che gli autocarri si fossero fermati nel cortile davanti all'emporio per caricare all'alba i raccoglitori di cotone e portarli a quel che rimaneva delle piantagioni risalenti al periodo della schiavitù. Nella stagione del raccolto, la nonna si alzava alle 4, non usava mai la sveglia. Si metteva in ginocchio, scricchiolando tutta, e recitava con voce monotona e assonnata: «Padre nostro, ti ringrazio per avermi fatto vedere questo nuovo giorno. Ti ringrazio per non aver lasciato che il letto su cui mi sono sdraiata ieri sera diventasse l'asse per il mio corpo freddo e la coperta e il lenzuolo funebre. Guida i miei passi quest'oggi lungo la retta via e aiutami a tenere a freno la lingua. Benedici questa casa e tutti quelli che ci abitano. Ti ringrazio, nel nome del Figlio tuo, Gesù Cristo. Amen». Prima di essersi completamente rialzata, chiamava i nostri nomi e impartiva ordini. Poi ficcava i grossi piedi dentro un paio di pantofole fatte in casa e si trascinava sul pavimento di legno nudo, lavato con la lascivia, per andare ad accendere la lampada a cherosene. La luce della lampada nell'emporio dava al nostro mondo un'atmosfera tenue e irreale che mi faceva venir voglia di bisbigliare e camminare in punta di piedi. Gli odori di cipolle, arance e cherosene si erano mescolati durante la notte e non sarebbero stati disturbati finché non avessimo tolto l'assicella di legno dalla porta e l'aria del primo mattino fosse penetrata all'interno, insieme con i corpi delle persone che avevano percorso chilometri a piedi per raggiungere il punto in cui l'autocarro le avrebbe caricate. «Sorella, io prendo 2 scatole di sardine. Oggi lavoro così svelto che vi faccio sembrare tutti impalati. Per me è un bel pezzo di formaggio e delle gallette. A me solo un paio di biscotti di arachidi belli grossi». La frase era di un raccoglitore che stava comperando il pranzo. Infilò il sacchetto unto di carta marrone dietro la pettorina della tuta. Avrebbe fatto uno spuntino con i biscotti prima che il sole di mezzogiorno chiamasse i lavoratori al riposo. In quelle tenere mattine, l'emporio era pieno di gente che rideva, scherzava e si pavoneggiava. Uno avrebbe raccolto un quintale di cotone, un altro un quintale e mezzo. Anche i bambini promettevano di portare a casa chi mezzo dollaro e chi 3/4 di dollaro. Il raccoglitore più bravo della giornata precedente era l'eroe dell'alba. Se preannunciava che quel giorno il cotone sarebbe stato rado e appiccicato alle capsule come colla, con un grugnito tutti si sarebbero dichiarati completamente d'accordo. Il rumore dei sacchi di cotone vuoti trascinati sul pavimento e il borbottio della gente non ancora ben sveglia erano interrotti dal registratore di cassa su cui battevamo le vendite da 5 centesimi. Se i suoni e gli odori del mattino avevano un che di soprannaturale, il tardo pomeriggio trascorreva all'insegna della normale vita dell'Arkansas. Alla luce dell'ultimo sole, la gente trascinava se stessa più che i sacchi di cotone vuoti. Riportati all'emporio, i raccoglitori scendevano dal retro degli autocarri e si piegavano giù fino a terra, delusissimi. Non importa quanto avessero raccolto, in ogni caso non era abbastanza. La loro paga non sarebbe stata sufficiente neanche a saldare il debito con mia nonna, per non parlare del conto esorbitante che li aspettava allo spaccio dei bianchi in centro. I suoni del mattino avevano lasciato il posto alle lamentele per i commercianti che imbrogliavano, le bilance truccate, le bisce, il cotone scarso e i filari polverosi. Anni dopo mi sarei opposta all'immagine stereotipata dei raccoglitori di cotone, sempre allegri e in vena di cantare, con tanta di quella rabbia da sentirmi dire dagli stessi neri che la mia paranoia era imbarazzante. Ma io avevo visto le dita tagliate dalle piccole e insulse capsule del cotone, ed ero stata testimone di schiene, spalle, braccia e gambe sfinite. Alcuni lasciavano i loro sacchi all'emporio per riprenderli la mattina dopo, ma c'era chi doveva portarli a casa per ripararli. Trasalivo, immaginandoli a cucire quel materiale ruvido sotto una lampada a cherosene con le dita irrigidite dal lavoro della giornata. Entro pochissime ore sarebbero dovuti tornare all'emporio di sorella Anderson, fare provviste ed essere caricati ancora una volta sugli autocarri. Poi avrebbero affrontato un altro giorno nel tentativo di guadagnare abbastanza per tutto l'anno, con la pesante consapevolezza che la stagione sarebbe finita come era cominciata, senza il denaro o i crediti necessari a mantenere una famiglia per 3 mesi. Nel periodo della raccolta del cotone, i tardi pomeriggi mostravano la vita del sud nero in tutta la sua durezza, mitigata al mattino presto dalla luce tenue della lampada e dall'ottundimento, e la capacità di dimenticare donati dalla natura.
I keep on falling in and love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Oh,
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa era Alicia Keys con il suo brano Fallin da un disco del 2001 intitolato Songs in A Minor, canzoni in La minore. Ora io, sempre accompagnati da Dvorak, che stiamo ascoltando dall'inizio della puntata, proseguirei nella lettura del libro che ho scelto per oggi, che è Io so perché canta l'uccello in gabbia, Maya Angelou, ripubblicato da poco da Mondadori nella sua collana degli Oscar, tascabili nella traduzione di Maria Luisa Cantarelli. Riassumo brevemente, per chi si fosse messo all'ascolto solo oggi, la storia di Maya e del suo fratellino Bailey, che dopo la separazione dei genitori vengono spediti a vivere in Arkansas dalla nonna paterna. La nonna paterna che vive con un altro suo figlio, storpio. Qui usa proprio questa parola, storpio. E noi, anche se oggi è una parola che non ci piace usare, rispettiamo la volontà dell'autrice. Questo libro è il primo di una serie di 7 in cui Maya Angelou ripercorre la sua vita. Allora, andiamo avanti con la lettura. Quando Bailey aveva 6 anni e io uno di meno, snocciolavamo le tabelline con la stessa rapidità con cui, tempo dopo, a San Francisco avrei visto i bambini cinesi usare il pallottoliere. In inverno, la stufa panciuta, grigia durante l'estate, sbocciava come una rosa rossa, e se eravamo così sciocchi da indulgere all'errore, si trasformava in una grave minaccia. Zio Willy se ne stava seduto come una gigantesca zeta nera, era storpio fin da bambino, e ci ascoltava mentre dimostravamo le abilità acquisite alla Lafayette County Training School. La sua faccia era tirata in giù verso sinistra, come se avessi avuto una carrucola fissata ai denti inferiori. E la mano sinistra era poco più grande di quella di Bailey, ma al secondo errore o alla terza esitazione, la destra, di una grandezza spropositata, acchiappava il colpevole per la collottola, scaraventandolo verso la stufa rosso cupo, che pulsava come un mal di denti infernale. Non ci scottammo mai, anche se ci andai molto vicina quella volta che, terrorizzata, cercai di saltare sulla stufa perché non fosse più una minaccia. Come gran parte dei bambini, credevo che se avessi affrontato di mia volontà il pericolo peggiore e ne fossi uscita vittoriosa, avrei potuto dominarlo per sempre. Ma il mio sacrificio venne sventato. Zio Willy mi tenne ben stretta per il vestito e io finii vicino alla stufa solo quanto bastava per sentire l'odore secco e pulito del ferro rovente. Imparammo le tabelline senza comprenderne il principio di fondo, per il semplice motivo che ne eravamo capaci e non avevamo alternativa. Agli occhi dei bambini, la tragedia che colpisce uno zoppo sembra una tale ingiustizia che in sua presenza si sentono imbarazzati. Appena formati dallo stampo della natura, intuiscono di aver schivato per un pelo il rischio di diventare un altro dei suoi scherzi. Con un senso di sollievo per lo scampato pericolo, sfogano le loro emozioni mostrandosi impazienti e critici nei confronti dello sfortunato storpio. Momma raccontava senza stancarsi mai e senza manifestare alcun turbamento come, all'età di 3 anni, zio Willy fosse sfuggito alla donna che lo teneva in braccio e fosse caduto a terra. A quanto pareva non serbava rancore alcuno verso la bambinaia, né verso il suo dio giusto che aveva permesso l'incidente. Riteneva necessario spiegare continuamente a quanti conoscevano l'episodio a memoria che non era nato così. Nella nostra società, dove gli uomini neri forti, con 2 braccia e 2 gambe, riuscivano al massimo a sbarcare il lunario, zio Willy, con le sue camicie inamidate, le scarpe lucide e gli scaffali pieni di provviste, rappresentava il capro espiatorio e lo zimbello di chi era sottooccupato e sottopagato. Il destino non solo lo aveva reso invalido, gli aveva anche sbarrato la strada con un doppio ostacolo. Era infatti orgoglioso e sensibile, e quindi non poteva far finta di non essere storpio, né ingannare se stesso, dicendosi che la gente non provava repulsione di fronte al suo difetto. Pesare 2 etti di farina, esclusa la paletta, e versarli senza far polvere nei sottili sacchetti di carta era per me una sorta di avventura. Imparai a misurare a occhio quanta farina bianca o gialla, quanto pastone, zucchero o mais dovessi tirare su con la paletta argentea affinché la bilancia segnasse 2 etti o mezzo chilo. Quando ero precisissima, le clienti grate osservavano con ammirazione: «Sorella Anderson, lei sì che ha dei nipoti svegli». Se invece stavo un po' indietro con il peso, le donne dagli occhi di lince dicevano: «Metticene ancora in quel sacchetto, bambina, non tentare di fare la furba». In quei casi mi punivo, in silenzio ma con tenacia. Ogni pesata imprecisa significava niente baci avvolti nella carta argentata, le dolci gocce di cioccolato che amavo più di ogni altra cosa al mondo, dopo Bailey. E forse l'ananas in scatola. L'ossessione per l'ananas mi faceva quasi impazzire. Sognavo di quando sarei stata abbastanza grande da comperarne un intero cartone tutto per me. Sebbene gli anelli d'oro sciroppati nei loro barattoli esotici fossero sui nostri scaffali tutto l'anno, noi li assaggiavamo soltanto a Natale. Mamma usava il succo per preparare torte di frutta quasi nere. Poi rivestiva di anelli delle pesanti padelle di ferro incrostate di fuliggine e faceva ricche torte rovesciate. Io e Bailey ne ricevevamo una fetta a ciascuno. E io portavo in giro la mia per ore, mangiando la frutta un pezzettino alla volta, finché non rimaneva altro che il profumo sulle dita. Mi piace pensare che la mia voglia di ananas fosse così sacra da impedirmi di rubarne un barattolo, potevo farlo, e mangiarmelo da sola fuori in giardino. Ma sono sicura che, dopo aver soppesato il rischio di essere scoperta dall'odore, non avevo avuto il coraggio di provarci. Fino all'età di 13 anni, quando lasciai l'Arkansas per sempre, l'emporio rimase il mio luogo preferito. La mattina, vuoto e solitario, sembrava un pacco regalo pronto da scartare, portato da uno sconosciuto. Aprire i battenti era come sciogliere il fiocco di quel dono inaspettato. La luce entrava a poco, eravamo rivolti a nord, posandosi sugli scaffali ricolmi di sgombri, salmone, tabacco, filo. Si lasciava cadere sul grande barile di lardo, e a mezzogiorno d'estate il grasso si era ormai sciolto in una brodaglia spessa. Ogni volta che entravo nell'emporio di pomeriggio sentivo che era stanco. Solo io riuscivo a percepire il pulsare lento del suo lavoro svolto ormai per metà. Ma poco prima di andare a letto, dopo il viavai delle persone che avevano discusso per i conti, scherzato sui vicini, o erano semplicemente passate a fare un salutino a sorella Anderson, la promessa di altre mattine magiche tornava a stendersi sulla famiglia in fresche ondate di vita. Mamma apriva qualche confezione di gallette croccanti e ci mettevamo a sedere intorno al ceppo per la carne sul retro. Io tagliavo le cipolle e Bailey apriva 2 o 3 scatole di sardine, lasciando colare tutto intorno la fragranza di olio e pescherecci. Quella era la cena. La sera, quando eravamo soli, zio Willy non balbettava né tremava, né dava alcun segno della sua afflizione. La pace delle ultime ore del giorno sembrava la garanzia che il patto di Dio con bambini neri e storpi fosse ancora valido. dare il mais alle galline e mescolare il pastone asciutto e acido destinato ai maiali con gli avanzi della cena e l'acqua unta dei piatti, rientravano nelle nostre mansioni serali. Alla luce del crepuscolo, io e Bailey sguazzavamo nel fango dei sentierini diretti al recinto dei maiali e in piedi sulla prima assa dello steccato gettavamo la ripugnante mistura agli animali riconoscenti. Questi ficcavano i teneri grugni rosa nella sbobba, grufolando e grugnendo di piacere. Grugnivamo sempre anche noi in segno di risposta, solo in parte per scherzo. Eravamo grati di avere alle spalle il lavoro più sporco e di esserne usciti inzaccherati di brodaglia puzzolente solo su scarpe, calze, piedi e mani. Un giorno, mentre davamo da mangiare ai maiali, sentii un cavallo nel cortile davanti all'emporio. In realtà avrebbe dovuto esserci un vialetto d'accesso, solo che non c'erano auto con cui accedervi. E corsi a vedere chi era venuto fin là di giovedì sera, quando persino l'amaro e tranquillo Mr. Stewart, che possedeva un cavallo da sella, stava probabilmente riposando al tepore del fuoco, in attesa che il mattino lo chiamasse ad arare il campo. L'ex sceriffo sedeva a cavallo con disinvoltura. Quella noncuranza serviva a dimostrare la sua autorità e il suo potere persino sulle bestie. Figuriamoci sui neri, non c'era neanche bisogno di dirlo. La sua voce nasale risuonava monotona nell'aria tesa. Da un lato dell'emporio, io e Bailey lo sentimmo dire a mamma: «Annie, di a Willie di non farsi vedere in giro stasera. Oggi un negro fuori di testa ha messo gli occhi su una donna bianca. Più tardi verranno i ragazzi». Anche dopo il lento trascinarsi degli anni, ricordo la paura che mi riempì la bocca di aria calda e secca e mi fece sentire il corpo leggero. I ragazzi? Quelle facce di pietra e quegli occhi pieni di odio che ti incenerivano i vestiti addosso se per caso ti vedevano gironzolare di sabato sulla via principale. Ragazzi? Sembrava non avessero mai conosciuto la giovinezza. Ragazzi? No. Piuttosto uomini coperti dalla polvere delle tombe e gravati da anni trascorsi senza bellezza né cultura, la mostruosità e il marciume di antichi orrori. Se nel giorno del giudizio San Pietro mi chiedesse di rendere testimonianza del gesto di cortesia dell'ex sceriffo, non sarei in grado di dire niente in suo favore. La sicurezza con cui prevedeva che, sentendo dell'arrivo del Ku Klux Klan, mio zio e tutti gli altri neri sarebbero corsi a nascondersi tra gli escrementi delle galline, era troppo umiliante. Senza aspettare il ringraziamento di mamma, uscì dal cortile, convinto che le cose procedessero come dovevano, e sicuro di essere un galantuomo, sempre pronto a salvare i servi meritevoli dalle leggi del paese, le stesse a cui lui guardava con indulgenza. Subito, mentre si udiva ancora il forte rumore degli zoccoli sul terreno, mamma spense le lampade. Parlò con zio Willie in tono duro e sommesso. Poi chiamò Bailey e me nell'emporio. Ci disse di tirare fuori le patate e le cipolle dai loro contenitori e di togliere le pareti divisorie. Poi, con tremenda e tediosa lentezza, zio Willie mi diede il bastone dalla punta di gomma e si piegò per entrare nel recipiente vuoto, ora più spazioso. Ci mise un secolo per sdraiarsi. Poi lo coprimmo con patate e cipolle, uno strato dopo l'altro, come per uno sformato. Nonna si inginocchiò a pregare nell'emporio buio. Fu una fortuna che quella sera i ragazzi non entrassero nel cortile insistendo perché mamma aprisse l'emporio. Di sicuro avrebbero trovato zio Willie e lo avrebbero linciato. Lui continuò a lamentarsi per tutta la notte, come se avesse davvero commesso qualche atroce delitto. I suoni pesanti attraversavano la coltre di ortaggi e io mi immaginavo la sua bocca tirata in giù verso destra, con la saliva che bagnava i germogli delle patate novelle, aspettando, come la rugiada, il tepore del mattino. Thank you. E allora siete sempre a Giocare col Fuoco con Fabrizio Coppola. La puntata di oggi volge rapidamente al termine. Oggi vi ho letto qualcosa da Io so perché canta l'uccello in gabbia, Maya Angelou, ripubblicato a gennaio da Mondadori nei suoi Oscar tascabili, nella traduzione di Maria Luisa Cantarelli. E allora, in chiusura, come al solito, volevo raccontarvi un po' di cose che mi riguardano, che succederanno nelle prossime settimane. Allora, innanzitutto volevo raccontarvi questo, che a marzo ho partecipato al TEDx di Pesaro. I TEDx sono gli appuntamenti dei TED Talk, che sono queste conferenze americane in cui vengono chiamati a parlare personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza su determinati temi. E da un po' di anni i TEDx sono la stessa cosa, organizzata in ogni parte del mondo in maniera indipendente dall'organizzazione americana che ha lanciato questa idea. Sono stato invitato quindi a misurarmi sul tema di quest'anno del TEDx di Pesaro, che era intrecci, e ho scritto per l'occasione, ho buttato giù una serie di cose che avevo in mente da un po' e sulle quali sto lavorando. Ho messo insieme una storia che si intitola Scimmie, uomini e marziani, in cui racconto le vicende di alcuni personaggi reali come Svante Paabo, premio Nobel per la medicina, che ha codificato il genoma dei Neanderthal, e dei personaggi di fantasia. Insomma, ho costruito questa storia in cui ci sono le vicende di questi personaggi che in qualche modo si collegano l'una alle altre per dire la mia in qualche modo sul punto a cui è arrivata la specie. Sorrido perché non è un punto altissimo, diciamo, sulle prospettive, e indicando in maniera molto umile da dove dovremmo ripartire, considerando la storia, il percorso che ha fatto la nostra specie, l'Homo sapiens, è arrivato fin qui, e adesso sembra che proprio sul più bello abbia deciso come di interrompere la sua storia. E ve lo racconto perché sono da qualche giorno disponibili su YouTube i filmati di questa cosa. In coda poi l'organizzatore mi aveva anche chiesto di suonare una canzone, e io ho suonato Tutto questo blu, che è il brano che apre il mio ultimo disco Heartland del 2023. Il video lo trovate partendo dai miei canali social su Facebook e su Instagram. Credo anche che, facendo una banale ricerca su Google, Fabrizio Coppola TEDx Pesaro, lo possiate trovare. Poi volevo raccontarvi un altro paio di cose, che il 22 aprile, martedì, dopo Pasquetta è lunedì 21, abbiamo l'appuntamento dei percorsi americani, che è il mio book club di letteratura americana, proprio dedicato a Io so perché canta l'uccello in gabbia, Maya Angelou. Si può seguire dal vivo, da altro, Milano Sud, in via Brioschi. Bisogna prenotarsi, ed anche lì trovate tutte le informazioni sui miei social. E poi il 30 aprile ritorna, dopo qualche mese di pausa in cui ho fatto diverse altre cose, l'appuntamento con Giocare col Fuoco live, dal vivo, da Germi, qui a Milano, in via Cicco Simonetta. E l'artista di cui suonerò e di cui vi parlerò e vi racconterò è il grande grandissimo Richard Ashcroft, fondatore e autore di tutte le canzoni dei Verve, e dopo la fine di quella storia si è dedicato a una ricca carriera solista. Un grande scrittore di canzoni, un personaggio anche molto interessante, sto studiando un po' di sue interviste per prepararmi alla serata, ed è un personaggio sicuramente fuori dagli schemi, ma con le idee molto chiare sul mondo, sulla società e sull'educazione, tutti temi di grande attualità. Quindi, come al solito, da Germi i posti non sono tantissimi, per cui i biglietti sono già in vendita, trovate i link sul sito di Germi e anche sui miei canali. E non mi resta nient'altro da dirvi, no, solo un richiamo. È uscita, chi ha seguito la puntata di domenica scorsa lo sa, è uscita da poco una mia raccolta di poesie che si intitola Voli domestici, per l'editore Pequod, che è un piccolo editore indipendente di Ancona, e lo trovate nelle librerie. Se non lo trovate, lo potete ordinare, e se invece siete abituati a comprarlo online, per carità, non compratelo su Amazon. Abbiamo messo su un ci sono delle copie in vendita anche sul mio sito, per cui se lo comprate dal mio sito ve lo spedisco io, vi faccio pure la dedica, e soprattutto non diamo un centesimo a Bezos, e quindi direi che è una situazione win 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 win. Va bene, direi che tutto. Concludiamo la nostra giornata musicale di oggi, che ha visto soltanto artista di colore. Mi sembrava giusto, visto che abbiamo letto Maya Angelou. Siamo partiti da Beyoncé, poi siamo andati avanti con Alicia Keys e adesso chiudiamo con un brano di Miss Lauryn Hill. Il titolo è Doo-Wop, That Thing, che fa parte del suo album più famoso, quello del 1998, The Miseducation of Lauryn Hill. E allora, detto questo, a me non resta che rinnovare l'appuntamento con voi per domenica prossima dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare e poi disponibile in podcast da riascoltare quando sarete più comodi, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica a tutti.
Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like yo. 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 My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yeah.
Feel yo. Real good with your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. A win win, come again.
With his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang.
Like you got yang.
Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crystal by the casement. Still the name of the